può fare di Laura Bettini.
Una buona domenica, ben ritrovati per questa puntata di Si può fare a metà maggio, insomma verso la fine di maggio, un po' tutti noi stiamo pensando, agognando le vacanze e allora vogliamo parlare di viaggi sostenibili. Lo facciamo con il nostro Globetrotter Damiano Crognali, buongiorno, benvenuto.
Ciao Laura, buongiorno.
Questa volta eccezionalmente non ci parli dall'Asia, bensì da Berlino.
Esatto, sono rientrato per un mesetto in Europa, però direi di continuare a parlare di viaggi.
Tu sei sempre in programmazione di viaggi, diciamo la verità, quindi cioè, hai sempre un po' questa programmazione in testa e qualche volta effettivamente ti viene in mente, ti viene la paura di non essere sostenibile?
Io non sono un esperto, allora ho voluto chiedere alla mia amica Paolina Weiss, Paolina on the road, lei ha un blog, paolinaontheroad.com, in cui ha stilato una eco travel guida e le ho chiesto appunto di darmi delle regole, dei consigli che aveva condiviso.
So I would start always with, that's my go-to rule, travel slow, but therefore explore deep.
Inizio sempre con questa, è la mia regola di base, viaggiare lentamente ma esplorando in profondità. Tralasciate quei viaggi in cui si vogliono visitare più città, più paesi in un solo itinerario, ma piuttosto concentratevi su una o due destinazioni, perché questo permette di entrare davvero in contatto con la cultura locale, di sostenere le piccole imprese e anche di ridurre le emissioni di CO2 e il nostro impatto, riducendo i voli. Un altro consiglio che voglio dare è quello di fare valigie leggere, ma farle bene, il che vuol dire: dimentichiamoci quella mentalità dell'usa e getta, portiamo con noi borracce riutilizzabili per l'acqua, portiamoci un fazzoletto di stoffa invece di quelli di carta, oppure ad esempio portiamo in viaggio articoli da bagno più ecologici. Si tratta quindi di piccoli accorgimenti che diventano poi qualcosa di più grande. E poi naturalmente la terza regola, che credo sia ovvia al giorno d'oggi: non lasciare tracce. È la regola d'oro. Se amate stare all'aria aperta, mettete in valigia i vostri rifiuti, rispettate la fauna selvatica, le culture locali, attenetevi ai sentieri prestabiliti. Portiamo con noi i ricordi e lasciamo solo impronte positive del nostro passaggio. Questo è quello che intendo.
Yeah, just take the memories and only leave the good footprints, no? That's what they say.
Vedi Damiano che davvero gli accorgimenti per un viaggio sostenibile sono tanti e i più diversi. A me piace molto quello del viaggiare leggero, fare la valigia bene. Io sono
che
un po' fissata su quello. Faccio ci penso. Quindi, per tempo, immagino anche tu.
Sì, però per me è molto complicato, tu invece ci riesci?
Io devo dire onestamente di sì, le mie valigie sono sempre valigie che io riesco a trasportare, per me quella è la logica. Se io ho una valigia troppo grossa che faccio fatica a trasportare, vuol dire che ho sbagliato.
E tra l'altro questa cosa ti aiuta anche nel cercare insomma di risparmiare, perché poi insomma imbarcare le valigie è sempre costoso, perché l'imbarco della valigia ha un peso e quello costa. Io infatti le ho chiesto come si fa a, diciamo, a, se secondo lei viaggiare sostenibile e il risparmio vanno, si sposano insieme.
Per me questi due fattori, sostenibilità e viaggio, si fondono e sono totalmente inseparabili. Se vogliamo continuare a viaggiare e a goderci il mondo, tramandandolo ai nostri figli e alle altre generazioni, dobbiamo pensare a un modo di viaggiare più sostenibile. Per quanto riguarda la tua domanda, se budget, viaggi e sostenibilità possono stare insieme, io penso che siano compatibili. È sbagliato credere che i viaggi e la sostenibilità debbano automaticamente essere costosi. Si tratta di piccoli passi e di essere consapevoli e attenti alle decisioni che si prendono. Non deve essere tutto o niente. Si tratta di iniziare in piccolo e di scoprire cosa funziona per voi, avendo consapevolezza delle decisioni che prendete e di dove finiscano i vostri soldi. Il vostro denaro può cambiare le cose, il vostro denaro ha potere, quindi fate attenzione a dove lo spendete.
can change things. Your money has power, so be mindful on where you spend it.
A me piace molto questa conclusione, Damiano, perché ce ne dimentichiamo che con i nostri soldi, insomma, possiamo finanziare una cosa o un'altra. Questo vale un po' sempre.
Esatto, stavo pensando anche ad una cosa che dipende anche spesso dalle mete dove si va, perché ad esempio in Giappone ci sono pochissimi cestini dei rifiuti, e mentre sentivo le regole di Paolina, che quando l'ho sentita stava a Malaga, è una che viaggia molto, ma dipende anche dai posti, perché ad esempio in Giappone ci sono pochi secchi della spazzatura, e quindi questo ti, se sei una persona attenta alla natura, ti obbliga a tenerti i rifiuti con te e a buttarli poi quando arrivi a casa in hotel.
Hai capito? Dunque, però io ti porterei direttamente ad uno dei motivi per i quali tu sei a Berlino, perché tu sei andato a incrociare una organizzazione dedicata,
una compagnia
sì, per l'appunto, dedicata anche ai viaggi di sostenibilità, si chiama Holiday Pirates, giusto?
Sì, di cui la branca italiana è Pirati in Viaggio. Io sono nei loro uffici in questo momento a Berlino, e ho cercato, insomma, di capire con loro cosa vuol dire viaggiare in maniera sostenibile.
Sentiamo cosa ti ha raccontato il CEO di Holiday Pirates, che si chiama David Armstrong.
Traveling is not sustainable, per se.
Viaggiare non è sostenibile di per sé, così come non lo è comprare vestiti nuovi ogni anno. Si possono indossare invece gli stessi abiti anche per un paio di anni e avere uno stile di vita più sostenibile. La nostra vita non è di per sé sostenibile, anche i viaggi non lo sono. Si tratta di capire come ognuno può viaggiare ed essere più sostenibile. Sostenibilità nei viaggi significa dunque scegliere opzioni di viaggio più rispettose dell'ambiente. Come azienda nel settore dei viaggi offriamo opzioni di viaggio che riducono l'impronta carbonica, ma sono anche scelte a livello di singoli individui.
E allora di livello individuale parliamo tra pochissimo, Damiano. Abbiamo lo spazio per le informazioni sul traffico. Torniamo tra pochissimo, ci colleghiamo ancora ovviamente con te a Berlino e sentiamo un po' che viaggi si possono fare in sostenibilità. Eccoci, dopo le informazioni sul traffico torniamo in collegamento con Berlino, dove c'è Damiano Crognali. Buongiorno.
Ciao Laura, ciao a tutti.
Allora, tu sei nella sede di Holiday Pirates a Berlino, mentre
esatto,
noi vogliamo adesso collegarci con il ramo italiano, la branch italiana, che si chiama Pirati in Viaggio, e ci colleghiamo con l'Abruzzo, dove c'è Gabriele Giansante, caporedattore di Pirati in Viaggio. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Vi siete un po' scambiati, perché Damiano, che è di origine abruzzese, sta a Berlino, e invece Gabriele, che lavora per Holiday Pirates, sta in Italia, ne sta in Abruzzo. È una situazione un po' buffa, un po' paradossale. Però Gabriele Giansante, la prima domanda, caporedattore di Pirati in Viaggio, caporedattore perché Pirati in Viaggio è un sito molto scritto anche, cioè ha molte descrizioni, ha anche varie soluzioni. Come si presenta? Che lavoro fate?
Allora, diciamo che noi di base proponiamo offerte di viaggio, quindi offerte rivolte direttamente agli utenti che si collegano sul nostro sito e che possono prenotare direttamente online. E chiaramente vogliamo essere anche di ispirazione per gli utenti, quindi non proponiamo soltanto offerte, pacchetti volo più hotel classici, ma cerchiamo anche di incuriosire, soprattutto sui social, i nostri follower con offerte un po' più particolari, non so, insolite, sistemazioni più di nicchia e viaggi che magari non si trovano sui siti convenzionali, ecco.
Tra cui quelli sostenibili. Damiano, prego.
Io avevo trovato tipo la casa, puoi soggiornare nella casa di Friends e altre attività così curiose, ma anche, appunto, come dicevi tu, viaggi sostenibili.
Sì, diciamo che noi non ci possiamo definire un sito di viaggi sostenibili, però abbiamo iniziato a prendere a cuore questo tema, perché abbiamo visto che anche diversi utenti ce lo hanno in qualche modo chiesto, perché hanno delle difficoltà a trovare viaggi sostenibili. Quindi sì, ma da qualche da qualche anno abbiamo iniziato a guardare al progetto sostenibilità, collaborando anche con diversi enti e organizzazioni per proporre viaggi sostenibili.
E questo ci dà un po' la misura di quanto forse coloro che come voi lavorano con il turismo si stiano preparando a questo. Di contro c'è una popolazione che non sa ancora bene come muoversi quando vuole essere più sostenibile nel suo momento delle vacanze, perché questo un po' è venuto fuori, no? Dalle vostre indagini.
Esatto. Sì, abbiamo fatto un sondaggio uscito qualche settimana fa, quindi sulle tendenze di viaggio del 2024, e praticamente due utenti su tre non hanno tenuto conto dell'impatto ambientale nel pianificare le proprie vacanze, che non sono pochi. Questo, diciamo, i motivi principali sono stati la difficoltà a trovare offerte e l'aver ritenuto queste offerte, qualora le avessero trovate, troppo costose. Quindi diciamo che il nostro obiettivo è quello di cercare di dare una soluzione a questi problemi, quindi indirizzare gli utenti sul nostro sito o su altri siti per trovare offerte sostenibili, e anche cercare magari un compromesso tra rapporto qualità-prezzo per renderle sostenibili anche dal punto di vista economico, non solo sociale e ambientale.
Gabriele, ci puoi raccontare qualche dritta, qualche accorgimento per capire se un viaggio che stiamo prenotando è sostenibile o meno?
Sì, certo. Allora, diciamo che la cosa principale chiaramente è il rispetto dell'ambiente, quindi della flora e della fauna. Accanto alle cose tra virgolette più banali, come per esempio non lasciare rifiuti o non dare cibo agli animali, diciamo delle cose interessanti possono essere per esempio il non geotaggare le foto. È un fenomeno, diciamo, sempre più diffuso, soprattutto tra gli influencer che hanno tanti follower, quello di geotaggare, quindi indicare la posizione precisa di un luogo, soprattutto quando questo luogo magari è fuori dai sentieri più battuti, e ciò che causa chiaramente questi luoghi vengono poi presi d'assalto e non hanno, diciamo, le risorse per gestire un turismo di massa, perché sono luoghi più remoti magari. Oppure mi viene in mente la scelta di mezzi di trasporto poco inquinanti. Chiaramente spesso ci si reca in vacanza con l'aereo, soprattutto per i viaggi a lungo raggio, però per fare viaggi a breve raggio o medio raggio si possono utilizzare anche altri mezzi, come per esempio chiaramente il treno o l'autobus, evitando quando si viaggia da soli di prendere aerei o auto. E quando il volo è lungo, un modo per ovviare leggermente, almeno per ridurre, perché parliamo sempre di piccoli passi da fare, un modo per ridurre l'impatto ambientale è scegliere un volo diretto, perché sappiamo che le maggiori emissioni dei voli si verificano durante decollo e atterraggio, quindi evitare uno scalo diminuisce anche se relativamente l'inquinamento. E poi è importantissima la scelta della struttura, perché chiaramente ogni struttura può rispettare o meno dei parametri che ne aumentano o diminuiscono la qualità ecologica, diciamo. Alcuni di questi, per citarne i più importanti, sono per esempio il cibo, se viene usato cibo biologico o a chilometro zero, quindi prodotto localmente. E se vengono utilizzati pannelli solari per riscaldare l'acqua o elettricità da fonti rinnovabili, e anche cose magari più banali, come utilizzare prodotti per la pulizia ecologici o fare la raccolta differenziata. Inoltre possiamo anche dire che molte strutture mettono a disposizione delle navette per gli ospiti che le raggiungono con i mezzi pubblici, quindi per incentivare appunto l'utilizzo dei mezzi pubblici. E vabbè, poi ce ne sono tante altre, come utilizzare lampadine a basso consumo o i riduttori per il flusso d'acqua.
Allora, mi sembrano tutti... No, hai fatto benissimo. Sono tantissimi consigli. Alla fine diventa un po' un lavoro. E questo lavoro, forse, mi par di capire, lo facciate voi in una certa misura.
Sì.
Perché già, come dire, riferite su questi punti. Altrimenti uno, prima di andare in vacanza, gli piglia il panico.
Come fa? Sì, ma infatti sarebbe impossibile trovare e verificare che ogni struttura abbia questi requisiti. No, ci siamo noi, ma soprattutto noi ci appoggiamo a degli enti che certificano queste caratteristiche. Ce ne sono tanti nel mondo che lo fanno. E in Italia noi ci affidiamo alla Legambiente Turismo, che è una garanzia di sostenibilità, nel senso, per evitare il famoso fenomeno del greenwashing, per cui la finta sostenibilità che diventa più marketing che effettiva, no?
E sì.
Invece grazie a queste certificazioni possiamo stare tranquilli che la struttura che abbiamo scelto è effettivamente
certificata,
compatibile.
Senti Gabriele, ma ci puoi raccontare un viaggio, diciamo, all'insegna della sostenibilità? Voi ne raccontate tanti, non solo sul vostro sito, ma in realtà voi siete molto attivi sui social network, su WhatsApp, ovunque,
sì.
Insomma, ci puoi raccontare un viaggio sostenibile che,
sì,
insomma, raccontate?
Allora, che abbiamo pubblicato. Sì, diciamo, il progetto più grande che abbiamo fatto è stato una collaborazione con l'Agenzia Governativa per lo Sviluppo del Turismo francese. Quindi è un progetto molto grande che ha coinvolto tanti mercati del gruppo, tra cui appunto l'Italia. E l'obiettivo era proprio promuovere le destinazioni e gli alloggi più ecosostenibili della Francia, che sappiamo essere un paese abbastanza impegnato da questo punto di vista. Quindi, rivolto agli utenti italiani, abbiamo creato una grande pagina in cui erano raccolte sia le destinazioni da visitare per poter fare una vacanza più green, e ve ne posso dire alcune che sono tra l'altro molto molto note, dalla Valle della Loira, che ha che ha migliaia e migliaia di chilometri di piste ciclabili o sentieri escursionistici, alla Corsica, che è coperta per un terzo del territorio da parchi naturali, ma anche città più insolite che uno magari non collega immediatamente a viaggi sostenibili, come Marsiglia, dove per esempio c'è un museo sottomarino con sculture realizzate in cemento marino, quindi a pH neutro, che è diventato un rifugio per la flora e la fauna, ed è molto bello e gratuito, tra l'altro, da visitare. Basta portarsi la maschera e le pinne, diciamo. O la stessa Parigi, che notoriamente non è proprio una città, è una grande metropoli, quindi è difficile conciliare sostenibilità, ma hanno creato una fattoria urbana di ben 15.000 metri quadrati, quindi molto grande, in pieno centro, vicino alla Tour Eiffel, dove i turisti possono partecipare a visite guidate e vedere come i cittadini coltivano frutta e verdura in centro a Parigi, e poi assaggiarla, questa frutta e verdura, nel ristorante che è lì a due passi, diciamo.
Mi sembra un ottimo suggerimento in vista delle Olimpiadi, tra l'altro un po' di gente arriverà e potrebbero andare a vedere anche questa fattoria urbana. Scusami Gabriele se ti interrompo, ma ho un'ultima domanda nell'ultimo minuto che abbiamo a disposizione. Tutto questo è conciliabile con un costo anche sostenibile, quindi mi sembra di capire.
Sì, certamente è possibile. E noi sul sito abbiamo pubblicato tantissime strutture, case sugli alberi, bolle nel bosco, strutture in vetro per avere proprio un'immersione totale nella natura, che hanno prezzi abbordabilissimi, e anche in Italia ce ne sono tante, non solo chiaramente in Francia, come ho detto. Quindi trovarle è possibile, e chiaramente bisogna avere i luoghi giusti per farlo, e il nostro sito credo sia uno di questi. Almeno ci proviamo, ecco.
Bravi, buon lavoro quindi, perché come abbiamo sentito di temi, di questioni, di curiosità da soddisfare ce ne sono davvero tante. Gabriele Giansante, caporedattore di Pirati in Viaggio, è stato con noi, e anche Damiano Crognali, che ritroveremo presto. Grazie Damiano.
Grazie Laura.
Grazie,
ciao.
Grazie, buon lavoro e buon viaggio a
grazie.
Tutti. Ci ritroviamo tra pochissimo dopo una pausa.
Fare. It's my house.
Eccoci qui, proseguiamo con altre opportunità di viaggio sostenibile anche economicamente, è uno dei temi che sono ovviamente nella nostra lista, no? Quando dobbiamo prenotare le vacanze. Una di queste opportunità è sicuramente quello dello scambio di case, ne vogliamo parlare più approfonditamente, capire come funziona con Isabella Pollini, portavoce di Home Exchange per l'Italia. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, è una opportunità quella di scambiarsi casa con qualcuno che abita da qualche altra parte nel mondo che ci interessa visitare. Non necessariamente deve essere uno a uno, però adesso vediamo intanto come funziona, no, il sistema.
Sì, assolutamente. Allora, Home Exchange è la prima comunità di scambio case al mondo ed è un servizio che consente ai viaggiatori di tutto il mondo di scambiare facilmente le case per le vacanze. Quindi l'obiettivo è ovviamente di incentivare i viaggi più responsabili e consapevoli, e al costo annuale di solamente 160 euro è possibile iscriversi sul sito e attivare un numero di scambi illimitati in qualsiasi momento dell'anno con due diverse modalità. Quindi si può fare lo scambio classico oppure reciproco, in cui due famiglie si scambiano le proprie case nelle stesse date o anche non contemporaneamente, oppure lo scambio non reciproco che noi chiamiamo con guest points, in cui l'ospite soggiorna a casa del suo host e gli offre un certo numero di punti che poi l'host può utilizzare per soggiornare a sua volta presso un altro membro della comunità. Quindi il sistema è molto flessibile.
Quindi non ci dobbiamo preoccupare se magari abitiamo in un luogo non particolarmente attraente da un punto di vista turistico, perché comunque le possibilità ci sono, comunque.
Sì, assolutamente. Su Home Exchange abbiamo case veramente in tutto il mondo, non solamente nelle grandi città turistiche, e veramente ognuno trova la possibilità di organizzare uno scambio.
L'Italia di per sé è molto gettonata, comunque, ho visto, perché i dati sono sempre buoni.
Assolutamente, l'Italia è molto gettonata. Al momento su Home Exchange globale le destinazioni popolari sono appunto Francia, Spagna, Stati Uniti, Italia e Canada. E per quanto riguarda qualche dato sull'Italia, abbiamo circa 7200 membri. Le regioni più popolari in Italia sono Toscana, Lazio, Lombardia, Veneto e Piemonte, e abbiamo già 2.890 scambi che sono stati pianificati in Italia per quest'estate, che rappresenta un aumento del 40% rispetto allo stesso periodo del 2023.
E quindi questo indica non solo che l'Italia è richiesta, ma anche forse che gli italiani cominciano ad apprezzare, perché bisogna iscriversi poi alla piattaforma, bisogna essere partecipi di questa comunità.
Sì, assolutamente. Creare un account sul sito è veramente molto facile e si può iniziare subito a fare una ricerca per le destinazioni che ci interessano, mandare dei messaggi agli altri membri e nel caso in cui si trovi un altro membro di Home Exchange che è interessato, si registra lo scambio e poi si organizza tutto il resto del viaggio.
Mm-hmm. Poi l'abbonamento a Home Exchange è annuale e in quell'anno si possono fare scambi illimitati.
Esatto.
Un abbonamento che costa 160 euro, quindi al di là di tutto non è certo come una settimana di vacanze in albergo, ecco. Le cifre sono molto diverse. Ovviamente tutti noi siamo un pochino preoccupati dall'idea di lasciare la nostra casa degli sconosciuti, ne parlavamo anche prima in redazione. È diverso magari se uno ha una casa a vacanze che non vive tutti i giorni, ma se lasci la casa in cui vivi tutti i giorni sei un pochino più preoccupato però.
Sì, è normale. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che il 70% delle abitazioni su Home Exchange sono prime case. Quindi le persone stanno imparando appunto a dare fiducia anche alle persone che non conoscono. C'è da dire che la piattaforma incoraggia appunto la comunicazione tra i membri e si può veramente fare uno scambio casa in modo sicuro. Abbiamo tutto un sistema di recensioni per cui è possibile vedere come sono stati valutati i membri che verranno a casa nostra. E poi diciamo che lasciando la nostra casa a qualcuno e poi noi andremo nella casa di questa persona, la fiducia è maggiore rispetto magari a un affitto turistico.
Sì, certo, perché poi dopo se lo scambio è diretto, poi nel caso invece dello scambio, come diceva prima, mediato magari, per cui uno cumula i punti che vengono utilizzati da un'altra parte, la situazione è un pochino diversa, però certo se è uno a uno, no? Io vengo a casa tua e tu vieni a casa mia, la questione è decisamente più protetta,
sì,
forse anche
caso...
psicologicamente.
Esatto, come le dicevo, le recensioni aiutano molto e in ogni caso, anche se si va a casa di qualcuno in scambio non reciproco, prima o poi bisogna comunque ospitare a casa propria. Quindi i membri che fanno scambio non reciproco sono sia host che ospiti. E in ogni caso la piattaforma è presente in caso di qualsiasi problema, prima, durante e dopo lo scambio, per mediare se c'è magari qualche piccolo problema di comunicazione, quindi siamo sempre presenti.
Ah, ok, quindi c'è un'assistenza da remoto.
Sì, assolutamente.
Allora, l'altro obiettivo che ho visto per Home Exchange è quello in generale di una riduzione dell'impronta di carbonio tra i membri della community. Questo come si pensa di realizzarlo? Al di là del fatto che già, come dire, questo tipo di viaggio è un viaggio molto diverso, è comunque meno impattante, si va comunque a, come dire, vivere delle, no, un'esperienza che forse anche meno lascia meno impronta ambientale rispetto ad altri tipi di viaggio, però come può pensare la piattaforma di ridurre la propria impronta?
Sì, assolutamente. Innanzitutto Home Exchange in quanto azienda si impegna a ridurre la propria impronta di carbonio di almeno il 5% all'anno e soprattutto di sensibilizzare la comunità dei viaggiatori di Home Exchange a scambiare la propria casa in modo responsabile. Quindi a partire dal 2022 abbiamo inviato un questionario a circa 10.000 membri della comunità, abbiamo poi analizzato i risultati creando uno studio completo per poter capire quali sono le principali fonti di emissioni di carbonio connesse ai viaggi. E ovviamente l'alloggio scelto durante le vacanze ha un grosso impatto, e quello che ne è emerso dal nostro studio è che una notte in uno scambio casa emette in media 3,52 kg di anidride carbonica, che è il 40% in meno rispetto a un affitto stagionale e il 49% in meno rispetto a una notte in hotel. Quindi quello che è importante dire è che con lo scambio casa si utilizza qualcosa che già esiste, quindi sono le case delle persone, non ci sono costruzioni di nuovi complessi alberghieri, e quindi di per sé lo scambio casa è un modo di viaggiare più sostenibile.
Sì, e ovviamente anche, come dicevamo prima, economicamente più leggero, quindi che, diciamo, che consente, sì, a molte più persone di conoscere altri paesi nel mondo. Una sottolineatura, ecco, magari per coloro che fossero all'ascolto, che dicessero: ma io però abito in una zona periferica. Allora, chi viene dagli Stati Uniti è abituato a fare distanze lunghissime, magari anche solo per lavoro. Quindi se si abita a 20 km da Milano non è certo un grosso problema, immagino.
Assolutamente, assolutamente. Abbiamo tendenza a pensare che magari la zona in cui abitiamo non sia per forza molto interessante per un turista, ma non è assolutamente vero. Come lei diceva, ci sono viaggiatori che sono abituati a spostarsi e che quindi non hanno per forza bisogno di essere nel centro di una città, e altri che appunto preferiscono non essere in un posto molto frequentato per passare vacanze più rilassanti e che trovano sempre qualcosa per cui valga la pena stare in un determinato posto.
Isabella, io vorrei farle una domanda un po' personale a questo punto, poiché ovviamente lei è esperta di scambi casa. Quali esperienze ricorda con piacere che magari l'hanno sorpresa?
Ma diciamo che dal punto di vista personale il mio ultimo scambio casa è stato in Francia sul lago di Annecy, una fantastica casa con un panorama meraviglioso sul lago. Sicuramente non avrei potuto trovare l'equivalente in alta stagione in un hotel o in un albergo, e siamo rimasti in contatto con la proprietaria, ci sentiamo regolarmente, quindi quello che veramente è anche interessante con lo scambio casa è che si creano dei rapporti umani che attraverso una prenotazione alberghiera non si sarebbero creati. Quindi questo è veramente interessante, ce lo dicono molti membri della nostra comunità, che si rimangono in contatto con gli host e si creano anche dei rapporti di amicizia.
E magari gli host possono successivamente continuare a fare scambi con noi, possono anche lasciare delle indicazioni a casa per vivere al meglio magari il paesino, la località. Anche lì è una questione che ci mette direttamente a contatto con la realtà del paese in cui abbiamo scelto di fare la nostra vacanza.
Sì, assolutamente. Ovviamente chi abita in un determinato territorio è esperto e sa cosa può consigliare ai suoi ospiti, ovviamente permette di vivere la realtà locale, quindi anche un piccolo paesino, gli host possono consigliare dove andare a comprare il pane, che cosa fare in determinate situazioni, quindi veramente si fa vivere un po' anche la vita di tutti i giorni agli ospiti che magari vengono dall'altra parte del mondo.
Credo che questa sia una grandissima opportunità, un'opportunità anche per costruire, appunto, come ci ricordava Isabella Pollini, ponti di amicizia, comprensione tra i popoli, quanto mai necessario, direi, in questo periodo. Non so se è d'accordo con me.
Sì, sono assolutamente d'accordo. Questo è veramente uno dei maggiori vantaggi dello scambio casa, e sempre più membri si rendono conto che in realtà, anche se all'inizio si ha questa paura di lasciare casa a una persona sconosciuta, una volta che ci si lancia nell'avventura poi si continua e non si vuole più tornare indietro.
Certo, poi ognuno è libero di scegliere se continuare con le esperienze di viaggio, diciamo, più tradizionali, oppure provare questa, però è un'opportunità che ci sembrava il caso e la puntata giusta per proporre ai nostri ascoltatori. Home Exchange è molto facile, si trova online, no? Quindi il riferimento
sì,
è quello.
Sì, assolutamente, assolutamente. Homeexchange.it, si può creare un account in pochi minuti e cominciare da subito a guardare quali sono le case disponibili per le date o per la destinazione che ci interessa e contattare gli altri membri.
Benissimo, Isabella Pollini, grazie per essere stata con noi. Allora, buone vacanze, dove va quest'estate?
Quest'estate resto in Italia.
Resta in Italia, molto bene, molto bene. Visto che alla fine uno gira gira, a volte sceglie di restare. Portavoce di Home Exchange per l'Italia è stata con noi. Grazie, buone vacanze, buon proseguimento, buon lavoro. Noi ci fermiamo adesso perché abbiamo le informazioni sul traffico, dopodiché andremo un po' a vedere anche come un ente come la Regione Lombardia si pone rispetto ai temi del turismo sostenibile, cosa vuol fare per favorirlo e qual è la sua concezione proprio di turismo sostenibile. A tra poco.
Si può fare.
Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. My days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. And life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy. When the work's all done.
E torniamo, come detto, per parlare di turismo sostenibile, in particolare da parte di chi cerca di favorirlo. È con noi Barbara Mazzali, assessore al turismo, marketing territoriale, moda di Regione Lombardia. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno. Reduce dalla sottoscrizione proprio ieri del protocollo d'intesa per la promozione del territorio a est del Ticino. Anche questa è un'iniziativa che tende a favorire lo sviluppo di un tipo di turismo più sostenibile, ma vorrei prima di tutto capire, nella vostra concezione in regione, qual è il turismo sostenibile.
Ma sicuramente intanto mi piacerebbe sostituire la parola sostenibile. Sì. Con responsabile, perché effettivamente un turista sostenibile è un turista che parte da casa con le idee ben precise ed è responsabile del luogo che andrà a visitare. Ecco, e questo secondo me è un principio decisamente molto importante, perché noi siamo una regione con delle destination sicuramente molto fragili, abbiamo un patrimonio culturale con le nostre dimore storiche, insomma i nostri siti UNESCO, diciamo anche il nostro patrimonio ambientale, che è decisamente delicato e quindi va approcciato da un turista che parte già da casa sapendo dove andrà. Ecco, Poi per quanto ci riguarda, sicuramente, ad esempio, quello che citavi un attimo fa, è stata una giornata ieri decisamente significativa, perché lì abbiamo avuto 21 sindaci che si sono ulteriormente caricati di una responsabilità, cioè quella di mettersi in rete e di costruire un'offerta turistica condivisa, in modo da riuscire a spalmare anche quello che è un turismo, diciamo così, che arriva nella nostra città iconica, che è appunto Milano, per poterlo riuscire ad accogliere senza che questo turismo vada in conflitto chiaramente sia con l'ambiente che con le comunità.
E quindi, poi portare le persone a conoscere queste aree, queste destinazioni della regione, che sono appunto quelle un po' meno magari note, fa sì che si porti anche sviluppo in aree diverse che invece sono preziose e ricche, a volte di natura, a volte di arte, di monumenti, di competenze specifiche. C'è tutta una serie di luoghi dell'artigianato in Lombardia che magari sono fuori però dai percorsi tradizionali del turista che arriva e viene portato in via Monte Napoleone, come al solito.
Assolutamente, ma tra l'altro, cioè noi siamo particolarmente fortunati in questo momento storico, proprio perché il turista è un turista molto diverso da quello che abbiamo conosciuto nel 2019. È un turista che oggi esce dalle vie iconiche, non è assolutamente interessato, ecco, a Monte Napoleone, perché quello comunque è un'offerta che può trovare ovunque, in tutte le parti del mondo, nonostante la nostra Monte Napoleone sia straordinaria e unica al mondo. Però è un turista che
non a caso
ha
le copie.
Sì, no, è un turista che ha voglia di fare delle esperienze. E quindi noi lo vediamo dal nostro osservatorio, lo leggiamo, no, nelle sue richieste, proprio perché capiamo che ha voglia di piccole comunità, ha voglia di vedere, di conoscere delle storie, ha voglia di, intanto soprattutto ha voglia di uscire dalle vie iconiche e di trovare chiamiamole delle comunità vere, mm-hmm. dove si può insediare, dove può sentire dei racconti, dove può assaggiare delle eccellenze vere a chilometro zero, cioè dove può incontrare magari la signora o il piccolo artigiano che gli fa la borsa su misura, cioè cerca tutte queste cose che sono il famoso piccolo e bello, no? Ma che fa della nostra regione un'eccellenza straordinaria, perché voglio dire, noi siamo maestri, no, di bellezza, siamo il primo,
certo,
produttore di,
mm-hmm. Per fare
di
questo
design,
voi quindi diciamo lo sforzo deve essere quello di elaborare anche i modi per portare il turista a conoscere queste realtà. Penso quindi appunto ai collegamenti, alle piste ciclabili nel caso fosse un turista appassionato di sport, ma c'è anche un aspetto che mi incuriosiva molto, che è quello del sostenere o meno iniziative che come dire, rappresentano questa vostra idea e questo vostro obiettivo, quindi sostengo chi ha un certo tipo di turismo, di sviluppo turistico in testa, non sostengo altre invece iniziative.
Allora, diciamo che partiamo dal presupposto che sosteniamo tutti quelli che decidono di fare dei percorsi di sostenibilità, ecco. E perché? Perché oggi noi abbiamo sicuramente una regione con un'offerta dai tanti turismi, li abbiamo tutti, tranne chiaramente il mare, quindi stiamo cercando anche con i nostri bandi di individuare tutte quelle offerte, no, che possono, nel mettere a terra i nostri bandi, fare proprio delle vere e proprie scelte di sostenibilità. Abbiamo messo a bando i primi 30 milioni che sono stati destinati agli operatori dell'accoglienza, e a loro abbiamo proprio dato delle misure molto specifiche che rappresentavano proprio quel principio che tutto quello che avrebbero messo a terra non doveva comunque arrecare danno all'ambiente. Quindi ci hanno seguito, abbiamo ricevuto più di 500 progetti, il che vuol dire che abbiamo degli imprenditori lombardi che da questo punto di
vista
ormai sono decenni che sono incanalati in questo percorso. Ma perché? Perché la richiesta del loro cliente già da tempo è quella di capire se l'albergo dove vanno è un albergo che attua delle pratiche sostenibili. Quindi già loro sono molto predisposti, quindi noi li abbiamo incentivati in questo percorso, lo faremo ancora, come incentiveremo, diciamo così, tutto quello che è outdoor, cioè tutto quello che in modo educato, no, può essere un'offerta che porti un turismo consapevole nelle zone con più fragilità ambientale. Quindi noi abbiamo delle aree veramente straordinarie come quella di ieri, quindi tutta la parte del Parco del Ticino, tutti questi sindaci veramente molto attenti, ma abbiamo tutto l'Oltrepò Pavese che è incredibile, che ha un'offerta oggi straordinaria, ma quella chiaramente è destinata a un turismo lento, un turismo che va in bicicletta, un turismo che ha voglia
di nuovi percorsi, certo, di anche di scoperta, come diceva giustamente prima,
sì,
di conoscere.
E quello è anche un modo, se noi glielo programmiamo e glielo offriamo in rete, è anche un modo di decongestionare, chiamiamoli così, le nostre destination, quelle che oggi comunque soffrono. Perché noi non dobbiamo mai dimenticarci che nelle destinazioni turistiche comunque ci vive anche una comunità, no? Che lì ci lavora, che lì ha le sue abitazioni, cioè che lì ha fatto la storia e si prende cura di quel territorio. Quindi dobbiamo stare sempre molto attenti che il turismo sia sostenibile per i luoghi che andiamo a promuovere.
Assessore Massali, la ringraziamo molto anche per queste riflessioni che ha condiviso con noi. Barbara Massali, ricordo, assessore al turismo, marketing territoriale e moda di Regione Lombardia. Buona domenica, grazie.
Grazie a voi anche per aver messo in luce che il turismo è un'industria moderna ed è una politica economica, quindi
esattamente,
bisogna farla con programmazione.
Bisogna programmarla, non solo dire venite a vedere l'Italia, bisogna anche ragionarci. Grazie, grazie davvero. Io voglio buona domenica. Faccio un saluto finale a tutti coloro che ovviamente sono all'ascolto, in redazione a Thomas Rolf, in assistenza Samantha Morosato, in regia c'è Carmelo Lauricella. Diamo la linea a GR24 e ci ritroviamo la settimana prossima in diretta dal Festival di Trento.